Questa è una storia immaginaria, in un mondo frutto della fantasia, in una foresta incastonata fra le imponenti fredde montagne e il vivace salmastro oceano. Questa è una storia reale, in un mondo frutto dello spirito, in un cuore racchiuso fra i delicati sussurri del silenzio e i guizzanti scintillii delle emozioni. Questa è una storia alta 2 mele e 2 noci, più lontana di quanto sembri, più vicina di quanto non sia. Le giornate stavano diventando poco a poco più corte, preannunciando l'arrivo dell'autunno. Ma il piacevole tepore che veleggiava nella foresta ricordava che quell'arrivo non era ancora vicino. In questa calma atmosfera silvestre fervevano nel villaggio i preparativi per la festa delle lanterne. Le mamme si chiudevano nelle loro case a preparare deliziose pietanze, mentre i papà, ben felici di scappare da quel turbinio che esplodeva nelle cucine, si concentravano sui preparativi esterni. Anche i ragazzi e i bambini aiutavano a modo loro, strillando e correndo da tutte le parti. Tutto il villaggio aiutava. Bisognava preparare le vivande per il banchetto e sistemare le rocce e i tronchi da usare come tavoli e panche. La festa delle lanterne si svolgeva in un particolare periodo dell'anno, quando anche il cielo sembrava festeggiare seminando stelle cadenti, brillanti lacrime di cielo donate alla terra. L'intero villaggio accendeva così tante lanterne per ringraziare di tutti i doni che avrebbero ricevuto in quelle notti. Mira stava mangiando con gusto la sua terza fetta di crostata di mirtilli preparata dalla signora Alia, la miglior cuoca di tutto il villaggio, quando Antares le si fiondò addosso da dietro le spalle. «Ti va di andare a vedere le stelle cadenti?» disse Antares tutto eccitato. «Conosco un posto bellissimo». Mira sobbalzò dalla sorpresa, riuscendo a impedire che il dolce le cadesse a terra. Se la fetta di crostata si fosse distrutta al suolo, probabilmente la serata sarebbe terminata in modo poco piacevole per Antares. «Per poco non mi facevi cadere questa fetta per terra», disse Mira con tono scocciato, ignorando la domanda dell'amico. «E dove sarebbe questo posto?» aggiunse, dopo aver dato un bel morso al dolce, come a volersi assicurare che la crostata finisse nella sua pancia anziché in quella delle formiche. «Non è lontano, poco oltre il frassino con quel buffo ramo a uncino. Hai presente?» Mira terminò di mangiare la fetta e guardò con tristezza le altre crostate e focacce preparate dalla signora Alia, che certamente non avrebbe più rivisto. Salutò dispiaciuta con gli occhi tutte quelle pietanze e si accodò ad Antares, che nel frattempo era andato a prendere una lanterna. «Questa ci potrà essere utile», disse Antares mentre agitava allegramente un bel rametto a forma di ricciolo con una piccola lanterna attaccata. L'avvolgente luce color caramello e miele della lampada ricordava molto il dolce alla crema, ma Mira resistette dal tornare indietro e seguì l'amico. Mira e Antares si erano ben allontanati dal luogo della festa. Il buio li avvolgeva sempre di più e la piccola lanterna non sembrava molto efficace a mostrare il sentiero. Il loro passo si faceva via via più incerto, finché non si fermarono del tutto. La lanterna traballava come una lucciola impazzita, saltellando a destra e a sinistra senza sosta. Mira e Antares, aggrappati al rametto a cui era appesa la lampada, stavano tremando come foglie sbattute dal vento, insicuri sul cammino da prendere e timorosi del buio.
«Guarda, si sta avvicinando qualcosa!»
bisbigliò Antares, con un filo di voce così debole da dissolversi nel silenzio. L'ombra si muoveva lentamente, avanzando con passo incerto. A prima vista sembrava un grosso sasso, ma i movimenti fluidi lo rendevano vivo e molliccio. La superficie era irregolare. Non era chiaro se fosse qualcosa di solido o di liquido. Ma una cosa era certa. Si stava dirigendo verso di loro.
«Che cosa ci fate da queste parti, ragazzi?»
Antares e Mira tirarono un lungo sospiro di sollievo. Si trattava infatti di Erinus, il loro amico riccio, che stava facendo una passeggiata.
«Sei tu, Erinus. Ci hai fatto quasi prendere uno spavento»,
disse Antares con tono severo. Quasi? Chiese Rinus divertito. Ditemi, dove state andando di bello con quella lanterna? Stavamo andando a vedere le stelle cadenti, ma questa lanterna non illumina abbastanza, rispose Antares. Tu invece dove stai andando tutto da solo? Volevo godermi un po' di frescura serale. Nella tana l'aria si era fatta... Beh, diciamo che avevo bisogno di prendere una boccata d'aria fresca. Terminate quelle parole, si sentì un forte cupo rombo tuonare fra le rocce. Anche i tronchi degli alberi sembrarono sobbalzare dallo spavento, come Mira e Antares. «Mi sa che sta per venire a piovere», disse Rinus, sbirciando il cielo attraverso le fronde. «Peccato per la vostra veglia alle stelle». «Ma cos'è questa puzza?» gridò Mira coprendosi naso e bocca con il braccio, con la rapidità di una saetta, subito seguita da Antares. «Ah, per tutte le ghiande della foresta non si respira! Altro che tuoni e fulmini!» sentenziò Antares. «Ma che cosa hai mangiato?» «Scusatemi, amici». Erinus era visibilmente dispiaciuto, anche se un po' divertito dall'imbarazzante situazione. «È colpa dei lombrichi, mi fanno sempre uno strano effetto». «Sei sicuro che non siano stati gli altri a cacciarti dalla tana?» chiese Mira con tono ironico e anche lei divertita. Per fortuna, quella sera c'era anche una leggerissima brezza che aiutò ad allontanare la malefica e maleodorante bolla di gas sprigionata da Erinus. Poco a poco, il nauseante odore si disperse, permettendo a tutti di respirare più tranquillamente. Quella inaspettata distrazione permise ai nostri amici di rilassarsi e di dimenticarsi del disagio di essere avvolti dalle tenebre. Antares si stava stropicciando gli occhi quando un'ombra passò sopra le loro teste. Un brivido gelido gli trapassò la schiena, dalle gambe fin su per il collo. Anche i piedi sembrarono rabbrividire, come se qualcuno li avesse immersi in una pozza di acqua ghiacciata. L'ombra continuava a passare sopra di loro, rapidamente e silenziosamente. Se non la si poteva sentire volare, se ne poteva intravedere la sagoma irregolare, simile a un drappo di stoffa nera lacerato. Passava e ripassava senza sosta. Mentre quella spettrale giostra di ombre nere continuava, anche Mira, presa dallo spavento, divenne rigida come un legnetto e lentamente si avvicinò ad Antares, tutto impietrito, nella speranza di trovare un po' di rassicurazione. «Che cosa vi succede, amici?» chiese con voce perplessa Erinus, fissandoli stupito con uno sguardo indagatore. Né Antares né Mira aprirono bocca. I loro occhi spalancati e fissi sulle fronde degli alberi erano più eloquenti di ogni parola. C'era qualcosa di strano nel cielo. Visti i loro sguardi, Erinus non era proprio certo di voler scoprire cosa li avesse resi come statue. Infatti, certe cose misteriose è meglio lasciarle stare. Ma la sua curiosità prese il sopravvento e così si mise a scrutare le fronde degli alberi in cerca di qualcosa di assolutamente raccapricciante. «Ma quello è Chiro, il mio amico pipistrello!» disse sollevato Erinus. «Ehi, Chiro, sono io, vieni qua!» gridò immediatamente per attirare l'attenzione del nero spettro. Chiro atterrò accanto ai tre con grande agilità e maestria. «Ciao Erinus, che piacere vederti! Cosa ci fai da queste parti?» «Sto facendo una passeggiata per...» ma sviò subito il discorso aggiungendo «Questi sono i miei amici Antares e Mira!» Infatti, non ebbe il tempo di terminare la frase che si sentì un forte cupo rombo. Il terreno e gli alberi lì intorno amplificarono il suono, rendendolo ancora più intenso e profondo. «Non mi sembrava di aver visto delle nuvole», disse Chiro alzando lo sguardo in cerca di nuvole nere nel cielo, al di là delle fronde, vedendo però solo un elegantissimo firmamento di stelle, dispiegarsi da parte a parte. Di nuvole non ce n'era nemmeno l'ombra. «Che strano», continuò. «Eppure avrei scommesso di aver sentito un tuono. Non è parso anche a voi?» proseguì voltandosi verso Erinus e i suoi due amici, in cerca di una possibile spiegazione. Erinus aveva un innocente sguardo sornione, ma Chiro si sorprese nuovamente quando notò lo strano atteggiamento di Antares e Mira. Si stavano tappando bocca e naso con le mani. Poté anche notare un leggero rigolo di lacrime attorno ai loro vispi occhi, ora spalancati come se qualcuno gli avesse pestato un piede. Stava per chiedere cosa gli stesse succedendo quando la sua curiosità venne subito soddisfatta. Le sue sottili labbra si serrarono immediatamente, fin quasi a scomparire, e la sua piccola boccuccia cominciò ad allungarsi e stringersi sempre di più. I suoi già piccoli occhietti divennero delle sottili fessure nere, ma non riuscendo più a trattenere il respiro, con il naso tutto contorto, scoppiò in un boato.
«Ma cos'è questa puzza? Ecco perché non riuscivo a trovare le zanzare da queste parti. Hai voglia te a volare?»
Antare e Semira, non sapendo cosa dire per non smascherare il loro amico riccio, il vero responsabile, mossero semplicemente i loro occhi guardando Erinus. Erinus era visibilmente troppo imbarazzato per rispondere alle domande di Chiro. Così alzò leggermente le spalle, se mai i ricci abbiano le spalle, e fece semplicemente una convincente smorfia di ignoranza, come a dire che lui non ne sapeva niente. «Deve essere qualcuno di molto intelligente», seguitò Chiro. «Ha trovato un bel modo furbo per scacciare le zanzare. Ma speriamo che smetta presto, perché l'aria è quasi irrespirabile».
«Eh già, hai proprio ragione, deve essere un gran furbone»,
rispose Erinus, sollevato di non essere stato scoperto dall'amico pipistrello. «Comunque credo che questo fosse l'ultimo rombo della serata».
«Bene, bene, sono contento di sentirlo», disse Chiro, pregustandosi l'autobanchetto di insetti che presto lo avrebbe aspettato quella notte.
«Ma dove eravamo rimasti?» «Ah, sì! Piacere di conoscervi, Antares e Mira. Cosa vi porta da queste parti?»
«Stavano andando a guardare le stelle cadenti, ma hanno paura del buio»,
disse Erinus, senza dar loro il tempo di rispondere.
«Paura del buio? Ma com'è possibile aver paura del buio? È così bello e rilassante agli occhi. Tutto acquista un aspetto così...
misterioso e tranquillo?»
«Esatto, ben detto, Erinus!»
Erinus e Chiro cominciarono così a tessere una lunga lista di elogi al buio e sulla bellezza di camminare o volare nella notte, quando tutti riposano. Erano proprio in sintonia i due amici. Ma quella bellissima sinfonia di complimenti venne interrotta da Chiro senza preavviso.
«La volete sapere una cosa veramente paurosa?» disse con gli occhi sbarrati, fissi prima su Erinus e poi muovendosi lentamente su Antares e Mira, che fino a quel momento non avevano profetato parola, perché né Erinus né Chiro avevano dato loro la possibilità di dire qualcosa. Restando nel silenzio, tutti e tre annuirono con non poco timore di scoprire cosa ci fosse di tanto agghiacciante da spaventare anche un pipistrello.
«Un giorno c'era un sole particolarmente splendente e me ne stavo lietamente a dormire in un incavo di un albero, quando ad un tratto ho avuto bisogno di farla. Mi scappava».
«Aia!» gridò Mira strofinandosi il braccio.
«Scusami Mira, non l'ho fatta apposta, ma questa storia mi fa rizzare gli aculei», disse Erinus. Poi, rivolgendosi all'amico volatile, disse:
«Per tutti i lombrichi, e tu cosa hai fatto?»
«Mi son fatto coraggio e l'ho fatta in tutta fretta», rispose Chiro, alzando la testa tutto orgoglioso del suo audace gesto e gonfiando il petto.
«Ma non si può aver paura della luce», sentenziò Mira, che finalmente ebbe modo di dire qualcosa. «È una cosa sciocca».
«Sciocca? Parla quella che ha paura della cosa più bella e incompresa di questo mondo. Il buio». Chiro non era offeso, ma la sua voce autoritaria, mista a un leggero velo di tristezza, dimostrava che amava e rispettava molto la notte, a dispetto del giorno. Il riccio Erinus si limitò ad annuire con la testa, concordando su quanto detto dal suo amico pipistrello.
«Comunque», rispose Chiro con tono raffinato, quasi volersi pavoneggiare,
«conosco una lince della foresta che una volta aveva paura del buio».
«Hai detto aveva», intervenne Antares. «E poi come ha fatto a smettere?»
Più curioso di sapere come superare la paura del buio, anziché chiedersi come possa una lince ad avere effettivamente paura, lei che è tanto forte e agile. «Mi pare di aver capito che l'abbia persa da qualche parte sul pendio roccioso, oltre gli abeti».
«Perdere la paura? Ma com'è possibile?» chiese incredulo Antares.
«Ma che domande!» rispose Chiro quasi scocciato. «Se hai qualcosa, può capitare di perderla da qualche parte, non credi?
Non fa una piega, concordò Erinus, compiacendosi sempre di più dell'acume del suo caro amico. Comunque non credo che l'abbia più ritrovata, perché la rivedo spesso nei miei giri notturni. Ben per lei. Infatti non capisco per quale motivo qualcuno dovrebbe riprendersi qualcosa che non gli piace. Antares e Mira rimasero a bocca aperta. Per quanto il discorso di Chiro avesse una sua logica, c'era qualcosa in quell'ingarbugliato gomitolo di idee che a loro non tornava. Era troppo difficile dipanare quel ragionamento. Perciò alla fine cedettero e convennero che forse aveva ragione lui. L'incontro con Erinus e Chiro li aveva rallegrati e i loro discorsi senza né capo né coda li divertivano. Per quanto provassero, Antares e Mira non riuscirono mai a dire più di qualche parola, quindi si misero semplicemente ad ascoltare. Dopo una lunga spiegazione del pipistrello sui vantaggi e benefici nel camminare a testa in giù, e dopo che si fosse ben assicurato di aver convinto tutti a esercitarsi a camminare a penzoloni sui rami, Chiro disse: «Beh, per me è giunta l'ora di andare a mangiare un po' di zanzare». Per fortuna quell'astuto diffusore di gas tossico non si è fatto più sentire. Mi sarebbe dispiaciuto andare a mangiare da un'altra parte. Si guardò attorno alla ricerca di qualcosa e poi aggiunse: «Speriamo che non si faccia più vedere, chiunque sia quel furbone». Quindi salutò calorosamente l'amico Riccio e i nostri due amici e spiccò un rapido e silenzioso volo. Anche Rinus si congedò, lasciando Antares e Mira soli come li aveva incontrati, ma questa volta erano sereni. Ora non avevano più paura. Si diressero così con maggior sicurezza verso il famoso posto, oltre il frassino con il ramo a forma di uncino, per ammirare le stelle. Chissà, forse anche loro, come quella lince, avevano perso la paura per strada, magari proprio dove avevano incontrato Erinus e Chiro. Antares e Mira si distesero su un ramo, ammirando il firmamento e contando le stelle cadenti che quella notte regalò a tutti coloro abbastanza intrepidi da affrontare il buio per guardare il cielo. La notte era meravigliosa. Una miriade di stelle sembravano riposare in un enorme letto scuro. Se non ci fosse stato il buio, non avrebbero potuto ammirare quello splendore. I due amici si raccontarono molte storielle, ma per la maggior parte del tempo decisero di restare in silenzio, a contemplare le stelle e in ascolto dei misteriosi suoni della notte. Qui finisce la nostra storia immaginaria. Di una foresta popolata da animali parlanti e da creature fantastiche. Qui comincia la nostra storia reale, di un cuore popolato da domande ardenti e da risposte rinfrescanti. Qui, infine, arriviamo. Qui, finalmente partiamo. Qui ci abbracciamo forte, perché qui, proprio qui, ci salutiamo.